L'angolo della sessuologa con la dottoressa Rosa Maria Spina.
Dottoressa Spina, bentornata.
Ben ritrovato e come sempre un buon giovedì a tutti.
È sempre un piacere, voglio ricordare subito i contatti, il 334-9229-505 per i vostri messaggi, quelli di WhatsApp, le vostre note vocali, tradizionali SMS, insomma quello che volete, 334-9229-505 per domande riguardo la sessualità. E quest'oggi, già l'ho anticipato, dottoressa Spina, addirittura a partire da ieri, quindi deve essere fiera di noi, di me.
Un grande lancio.
Analfabetismo sessuale, perché se ne è parlato pochi mesi fa, però in effetti l'articolo di Repubblica a firma di Tecla Biancolatte apre una parentesi che noi già avevamo aperto tante volte in passato, dottoressa Spina, perché non è nemmeno più solo questione di parole, o meglio, nella sessualità quelle parole però poi dopo hanno un significato anatomico, funzionale, relazionale. Quando non le si conoscono, mi viene da dire, non si conosce nemmeno tutto il resto, dottoressa Spina.
Decisamente. E rischia di essere, passami proprio il termine, che può sembrare un po' forte, ma realmente è così, un bel problema. Non solo a livello individuale, ma anche di coppia. Perché tanto più conosciamo come funziona la sessualità e quindi anche la terminologia inerente alla sessualità, tanto più possiamo vivere una sessualità consapevole. Consapevole non vuol dire che dobbiamo accettare in modo indiscriminato tutto ciò che ci viene proposto o qualunque pratica, vuol dire saper scegliere e anche dire no, però conoscendo esattamente a cosa stiamo dicendo no.
Ecco, dottoressa Spina, io vorrei partire proprio dall'articolo, un po' come abbiamo fatto l'altra volta, perché in effetti nel pezzo si legge che tra gli urologi che sono intervenuti, i docenti in ginecologia, insomma, molto spesso hanno, per così dire, messo in luce che i loro pazienti o le loro pazienti raccontano cose della serie: ma se ho le mestruazioni, dottoressa, perché non posso avere un bambino, no? Donna di 50 anni che entra in ambulatorio e chiede alla professoressa Nappi, che è appunto una ginecologa all'Università di Pavia, no? È una domanda che, certo, da una cinquantenne, dottoressa Spina, insomma, voglio dire, già da una ventenne forse sarebbe un po' sbagliata, no? O non avere quel tipo di conoscenza, ma da una cinquantenne che ha le mestruazioni da praticamente da 40 anni, diventa un po', no? Spiazza un po'.
Decisamente, decisamente, ma questo ci fa capire proprio quanto anche le donne non hanno confidenza con il proprio corpo e con eventi inerenti al proprio corpo che avvengono appunto mensilmente, come quello che è il ciclo mestruale, e questo la dice lunga su quanto effettivamente le nostre conoscenze spesso siano proprio distorte o limitate.
Ecco, dottoressa Spina, sicuramente tutti un po' vittima delle fake news, perché in passato se ne parlava prima della pandemia, poi dopo se ne è iniziato a parlare in termini di informazioni sui vaccini e sulla pandemia. Però a livello sessuale, dottoressa Spina, la sessualità non è seconda a nessuno con le fake news online,
E forse fin troppe ce ne sono, e questo è uno dei problemi grossi inerenti alla sessualità. Oggi tutti pensano di parlare di sesso e di sessualità, noi lo abbiamo visto tante volte quando facciamo riferimento alla nostra cara amica Gwyneth Paltrow. Ecco, pare che questo ormai sia un tema che vada estremamente di moda tra i VIP e i non VIP, quindi tutti ne parlano, tutti si sentono il diritto di dire la loro, pur non essendo, diciamo, degli addetti al mestiere. Il problema è proprio questo, che quando se ne parla senza essere dei professionisti del settore, il rischio è che se ne parli secondo la propria esperienza, secondo la propria visione, secondo il proprio vissuto. Quindi il rischio è che le informazioni siano sbagliate, siano parziali, siano, se non completamente sbagliate, magari inesatte per alcuni punti, e quindi chi però segue questi siti, questi canali, si ritrova poi ad avere delle informazioni che vengono prese per buone. Ritorno alla nostra amica Gwyneth Paltrow, cioè se si segue quel canale, si seguono quelle informazioni, si prende per buono che una persona come appunto la Gwyneth cioè, possa essere una persona...
Una collega, una sua collega, dottoressa. Ormai l'ha superata in termini di, vabbè, di popolarità.
Beh,
non me ne voglia.
Di popolarità sicuramente.
Non me ne voglia, dottoressa Spina, ma insomma, vabbè, è una star internazionale, quindi ok. Il
ma
problema
per forza di cose.
È per forza
il
di cose.
Il problema è proprio questo, ma il problema è proprio questo. Perché se la mettiamo su un campo social, che è quello ormai a cui si fa riferimento, se si prende come riferimento la dottoressa Spina e si prende come riferimento Gwyneth Paltrow, si va a vedere quello che possono essere, quello che può essere il seguito, diciamo proprio così, di popolarità, e il messaggio che sembra passare è: vabbè, ma se la Gwyneth Paltrow ha milioni di followers, allora forse è attendibile. Seguiamo Gwyneth Paltrow, e in realtà il problema è che poi la Paltrow lo fa senza essere appunto una professionista del settore, e quindi il rischio è che quello che venga detto attraverso quel canale e possa mandare completamente fuori strada chi poi segue i suoi consigli, i suoi suggerimenti e quant'altro può trovare insomma sui suoi canali.
Ecco, dottoressa Spina, partiamo dall'orgasmo femminile, perché parlando di fake news, parlando di informazioni sbagliate, parlando veramente della qualunque, sull'orgasmo femminile si è scritto, si è detto e si trova anche online, veramente di tutto di più. C'è un'annosa questione che noi affrontammo anche in passato, cioè l'orgasmo clitorideo e l'orgasmo vaginale. Dottoressa Spina, ecco, sfastiamo qualche falso mito e facciamo un po' di chiarezza su questo.
Questione che purtroppo, anche se se ne parla tantissimo e come hai sottolineato anche noi ne abbiamo parlato in diverse occasioni, purtroppo è dura a morire. Se si parla ancora oggi di orgasmo clitorideo e orgasmo vaginale è solo ed esclusivamente per una comodità terminologica, ma in realtà come due forme distinte e separate di orgasmo, queste non esistono. Cioè, per poter arrivare al cosiddetto orgasmo vaginale, cioè quello che avviene tramite un rapporto sessuale completo, tramite la penetrazione, è necessario che ci sia una stimolazione indiretta del clitoride. Indiretta vuol dire delle zone più profonde del clitoride. Il clitoride non è solo quello che noi vediamo esternamente, quello è solo una piccolissima parte. Ci sono tutte delle ramificazioni più interne che necessariamente devono essere stimolate per poter arrivare a quel tipo di orgasmo. Quindi in realtà esiste un'unica forma di orgasmo, che è data dalla stimolazione o diretta o indiretta del clitoride. Senza tale stimolazione l'orgasmo non può essere raggiunto.
Ecco, dottoressa Spina, perché allora poi si è andati un po' a fantasticare, poi ci arriveremo alle fantasie sessuali, a fantasticare su queste, non lo so, un rapporto sessuale che diventa un'analisi quasi, diciamo così, di una macchina, no? Invece che appunto un incontro fra due persone. Com'è che si è scritto tanto e si è creato questo tipo di disinformazione al riguardo, dottoressa?
Ma io penso che quella che è la... cioè non è facile, ecco, faccio un'altra premessa, non è facile colmare questa disinformazione, perché ora io ho spiegato così a grandi linee il perché non esistono due orgasmi differenti,
esatto,
ma ne esiste uno solo. Però per riuscire a capire fino in fondo perché realmente l'orgasmo femminile è legato alla stimolazione del clitoride, toccherebbe fare anche un ulteriore passo indietro che riguarda l'anatomia femminile.
Esatto, esattamente.
E quindi c'è alla base un'ulteriore forma di non conoscenza, quella proprio legata alla propria anatomia.
È proprio lì, è proprio lì, esatto, dottoressa, volevo arrivare. Ecco, le volevo chiedere proprio questo. Le sarà capitato nella sua esperienza clinica, insomma, di donne che non hanno contezza dei propri genitali, dottoressa?
Ma sì, più di quanto pensiamo. Anche donne che magari complessivamente della loro vita sessuale si ritengono soddisfatte, magari si rivolgono a me per altre questioni. Cioè, ma quando vado a spiegare che la struttura del clitoride è molto più profonda di quello che pensiamo e che a livello anatomico ci sono poi, diciamo così, dei collegamenti interni. Ora semplifico perché altrimenti, insomma, faremmo una lezione di anatomia e sarebbe un po' complesso visto i tempi che abbiamo a disposizione. Rimangono sorprese e dicono: no, ma com'è possibile? Ma com'è possibile stimolare internamente il clitoride? E molte, la domanda che mi fanno è: ma forse ho qualcosa di sbagliato io, forse non funziono io, forse il mio clitoride non è così. Ma tutto questo perché? Perché appunto c'è una disinformazione proprio a livello anatomico. Se io non so come sono fatta, ora non che dobbiamo conoscere un manuale di anatomia, intendiamoci, però le basi sarebbero utili. Ma se io non so come sono fatta, poi quello che ne deriva è la sorpresa di capire, esatto, che se funzioniamo in un determinato modo è perché il nostro corpo è fatto in un determinato, esatto, modo e ci permette di avere determinate risposte.
E qui, dottoressa Spina, arriviamo al punto iniziale e alle domande di alcuni radioascoltatori che giustamente dicono: ma la sessualità, l'educazione sessuale, quella anche di una volta spiegata a scuola, no? Quindi leggo da qualche messaggio un riferimento al passato. Però sta tutto lì, dottoressa Spina, perché poi a quel punto dobbiamo dire: vabbè, ma queste cose vanno raccontate, vanno spiegate da qualche parte. E dove se non a scuola, dottoressa? Io non lo so. Ci aiuti, ci illumini su questo.
Sì, io sarei d'accordo. Dove se non a scuola? Il problema è che a scuola questo non sempre accade, perché il tempo è poco, perché per fare dei corsi di educazione sessuale non ci sono le risorse, perché all'interno dei programmi di biologia si preferisce dare rilevanza ad altri aspetti e non a questo, e quindi alla fine si alta anche la scuola risulta fortemente carente. Ma racconto un episodio accaduto a una mia collega, non a me direttamente. Il centro per cui lavoro era stato contattato da una scuola per fare una sorta di sportello di ascolto. Lo sportello di ascolto, spoileriamolo subito, non è mai stato attivato, perché sono emersi tutta una serie di problemi. La scuola in primis aveva messo il veto su alcune parole, determinate parole non potevano essere pronunciate perché pare che non fosse decente, non lo so, pronunciare determinate parole scientifiche, tecniche, inerenti l'anatomia e la sessuologia, quindi già c'era un primo vincolo. Poi c'era un altro vincolo: pur essendo una scuola superiore, ovviamente ci sono degli alunni minori per i quali andava richiesta l'autorizzazione ai genitori, autorizzazione che molti genitori non hanno dato. Quindi si è venuta a creare una sorta di, a quel punto, problema nel problema, per cui è stato paradossalmente più facile evitare di attivare lo sportello che non trovare un modo, ecco, per riuscire a superare la difficoltà. E quindi va da sé che con un sistema così fatto probabilmente questo gap non verrà mai superato.
Ma anche perché, dottoressa, l'abbiamo detto veramente pochi secondi fa, e poi diventa il circolo vizioso. Si apre Google, quello che chiamiamo dottor Google, insomma, chiamatelo come volete. Si apre Google e si va lì, cioè punto, fine, dottoressa. Cioè, è inutile raccontarci un altro mondo, un'altra storia, è quello. Lo è sulle malattie, immaginiamoci sulla sessualità, senza nulla togliere, però voglio dire, voglio pesarla, no, con eventi importanti, lo è con i vaccini, figuriamoci, certo, sul resto, insomma, dottoressa Spina, questo va, certo, va valutato. Io devo dare la linea alla regia, c'ho il solito tempo per il solito aneddoto che lei conosce bene, che sono 10 anni che lo racconto, dottoressa Spina, ogni volta che parliamo dell'educazione sessuale a scuola, è sempre lo stesso, io l'ho fatta, ma da figlio degli anni 80, come è andata a finire questa educazione sessuale? È andata a finire che eravamo prima di tutto segnati dalle malattie a trasmissione sessuale e in particolare dell'AIDS. Certo. Quindi era tutta concentrata lì, dottoressa Spina, lei lo sa meglio di me perché ha seguito anche questi progetti e chiaramente era già avviata alla conclusione di alcuni percorsi. Però voglio dire, nel momento in cui... comunque si fa, adesso bene o male, c'è almeno la possibilità di dire: non ho capito, no? Come ci insegna la maestra, o di dire: ma quindi se faccio questo può succedere quest'altro? Che può essere pure che dall'altra parte c'è un sessuologo particolarmente rigido, dottoressa Spina, ma sarà sempre meglio di Google?
Cioè, credo proprio di sì. Beh, io al liceo ho fatto biologia, ho fatto l'anatomia e la fisiologia del, cioè, maschile e femminile, ma io lo riconosco, avevo una professoressa particolarmente illuminata, quindi è andata anche oltre quello che poteva essere effettivamente il programma scolastico, però ritengo che sia veramente quasi un'eccezione, quindi in questo mi ritengo molto fortunata. Poi vabbè, insomma, il percorso che è andato diciamo per la sua strada,
fra l'altro,
però sicuramente questa professoressa ci ha messo del suo.
Io ricordo questo professore appunto di sessuologia e ricordo un passaggio, dottoressa Spina, facevo la terza media, quindi ormai la preistoria praticamente insieme a Cavour, ma ricordo un passaggio in cui disse: fate attenzione quando avete un rapporto sessuale con le vostre fidanzatine, fra l'altro in un'epoca in cui insomma non era proprio come adesso, quindi l'età del primo rapporto era un po' più avanti rispetto alla terza media, quindi pure questo, vabbè, lasciamo stare. Fate attenzione perché in caso di eiaculazione su una coscia c'è il rischio che gli spermatozoi possano essere captati, no? Come in una sorta di rete dalla vagina. Lo ricordo come se me l'avesse detto ieri, dottoressa Spina. E tutti terrorizzati, no? Della serie, oddio, cosa succede, no? Questa strana creatura capace di catturare, no?
Di risalire,
esatto, no? Lungo la gamba, no? Come una sorta di ragno e ecco, qui lo chiedo a lei, dottoressa, cioè perché?
Noi ora ci sorridiamo, però in realtà all'epoca c'era una visione della sessualità sempre nell'ottica di qualcosa di sbagliato, di punitivo, qualcosa che non si doveva fare, e se lo facevi finivi nei guai, perché un episodio molto simile lo ricordo anch'io alla gita di terza media. Il mio professore, quello che ci accompagnava, ci disse: fate attenzione quando usate il bidet della camera d'albergo, perché se è stato usato da un uomo prima di voi il rischio è quello di rimanere incinta.
Ecco.
La storia è finita con una delle mie amiche che aveva portato una bottiglia di alcol.
Ecco. Dava fuoco ai sanitari.
Brucia tutto, più ecco. Di quello non può succedere.
Ecco qui.
Abbiamo
ecco.
Rischiato di mandare a fuoco la camera d'albergo.
Certo, dottoressa Spina. Certo, questo si crea perché lo dobbiamo ripensare nella mente, in questo caso di un tredicenne, lo dobbiamo pensare nella mente di un giovane dove no, c'era il rispetto per la figura che in quel momento ti parlava.
Esattamente.
Lo diciamo in tutti e due i casi, non c'è né questo risucchio speciale dalla coscia né il water, dottoressa, possiamo dire oggi?
Decisamente no, cioè questi sono falsi miti, sfatiamoli subito, non si rimane incinta in questo modo.
Ecco. Quindi siate sereni e tranquilli e non fate come ho fatto io gli ultimi 30 anni, no? Che poi segnati da una sessualità così veramente quasi angosciante, poi al di là, adesso ci stiamo scherzando, ma poi è quello il grosso problema. Dottoressa, rimanga lì perché riprendiamo e ripartiamo proprio da alcuni falsi miti. 334-9229-505 per i vostri messaggi, diamo la linea alla regia, poi ritorniamo a Genetica Oggi.
Genetica Oggi con Andrea Lupoli.
Grazie ancora.
Oh, di che, di niente.
Ci vediamo.
Ehi, senti, se vuoi salire un momento a bere un bicchiere di vino o qualcosa. Ah, no, però non voglio obbligarti, sarei in ritardo e tutto il resto.
No, va benissimo, non importa, certo.
Sei sicuro?
No, ho tempo, se okay. Io ho soltanto l'appuntamento con lo psichiatra.
Oh, vai dallo psichiatra?
Sì, da 15 anni soli.
Da 15 anni?
Sì, gli concedo un altro anno, poi vado a Lourdes. Oh.
Ritorniamo in diretta a 334-9229-505. Devo dire che vi seguo sempre, gli argomenti che trattate sono sempre attuali ed estremamente interessanti. Grazie, sto riflettendo molto e sinceramente sto anche imparando molto. Ci scrive una nostra radioascoltatrice: grazie a te per il tuo messaggio, dottoressa Spina. Lo vede che alla fine, se raccontate le cose fuori dai denti con semplicità, ma con una profonda conoscenza della materia, l'informazione arriva, viene trasferita, dottoressa. C'è poco da fare.
Certo. Esatto, e questo mi fa molto piacere perché poi ecco il riscontro c'è ed è importante, insomma, non per fare ascolti, ma perché quello che noi vogliamo trasmettere è proprio il messaggio di un sano rapporto con se stessi, ma a 360 gradi, non solo da un punto di vista sessuale.
Ecco, dottoressa, tra i temi che molte volte anche noi abbiamo trattato c'è quello legato alla dispareunia. Qualcuno lo chiama vaginismo, poi proviamo con lei anche a capire un po' la differenza, insomma, il dolore durante il rapporto, dottoressa Spina.
Sì, Diciamo che oggi nella nuova classificazione diagnostica in realtà questa distinzione non viene più fatta, quindi si parla di disturbi da dolore sessuale, cioè quindi se ne parla in un modo generico senza distinguere più vaginismo e dispareunia. Io sono sincera, tecnicamente continuo a fare questa distinzione. Ci sono alcuni miei colleghi che mi prendono in giro perché noi abbiamo un manuale diagnostico che è il famoso DSM. Beh, oggi abbiamo la versione 5. Io per molte cose continuo a fare riferimento al 4TR, che è sicuramente un po' datato, però io per alcune disfunzioni sessuali in realtà lo trovo di gran lunga migliore rispetto al 5, perché appunto per esempio dispareunia e vaginismo non vengono più distinte, ma la differenza c'è, perché la dispareunia è un dolore o un bruciore legato alla penetrazione sessuale o ai rapporti sessuali, ma la penetrazione è possibile anche se dolorosa, fastidiosa, quindi non piacevole. Nel vaginismo c'è una contrazione involontaria dei muscoli che riguardano il pavimento pelvico e quindi in realtà la penetrazione è impossibile perché questi muscoli vanno a fare muro e quindi non è possibile a volte introdurre neanche un assorbente interno, per cui secondo me sottolineare la differenza fra queste due condizioni è molto importante anche per chi ne soffre, proprio per capire la condizione che vivono e per poter poi trovare un percorso più adatto alla risoluzione della loro problematica.
L'abbiamo detto, le parole sono importanti perché dietro a quelle parole in questo caso si nascondono condizioni che possono essere diverse, devono essere rappresentate, come ricordava la dottoressa Spina, hanno bisogno di un'attenzione, di un riflettore, ma che sia quello giusto, quello corretto, quello che magari permette anche di uscire un po' da quell'ombra data dalla tabuizzazione, no, di certe condizioni. Fino a qualche anno fa di queste cose non si poteva parlare, dottoressa Spina, diciamocelo.
No,
anche in questo caso,
no,
cioè, parlare di dolore vaginale durante il rapporto è impossibile, evidentemente hai un problema grave di altra natura. Ecco, dottoressa, finiva nella migliore delle ipotesi così.
Esatto, esatto. Ora io sono sincera, i miei pazienti a volte non do una diagnosi, nel senso che, chi ha, diciamo, una problematica sessuale piuttosto conosciuta, è facile che diciamo la definizione la sappia già da sé, mettiamola così. Però laddove ciò non avviene o ci sono dei dubbi, io non sempre do la definizione specifica, a meno che questo non abbia una certa funzione proprio a livello psicologico, perché poi il rischio è di creare delle etichette. Ah, soffro di vaginismo, questa parola misteriosa che può aprire a livello, diciamo, di immaginario dei mondi, insomma, terrificanti in un certo senso per la paziente che ne soffre. Quindi preferisco in genere dare la spiegazione del disturbo e evitare appunto di appiccicare etichette, ma spiegare qual è la condizione che, insomma, diciamo così, da cui sono affette, tra virgolette, e spiegare quello che potrebbe essere il percorso più idoneo per un miglioramento o la risoluzione di quella condizione. Però tante me lo chiedono, ma dottoressa, allora cos'ho? Di che cosa soffro? E quindi è giusto che in qualche modo poi ci sia un rimando rispetto alla loro domanda.
Voglio dare una tiratina di orecchie ai suoi colleghi, tanto io un po', insomma, non essendo appunto uno psicologo, posso farlo e me ne assumo la responsabilità, così può dire no, non sono stata io, è stato Andrea Lupoli, poi tipo il gabibbo, divento un pupazzo, quindi in questo caso posso dirlo. Lei ha fatto un bel passaggio sul DSM-4 e il 5, sottendendo anche un'altra cosa, che li ha letti, dottoressa Spina? C'è qualche sua collega, no, no, lei non dica niente, ci penso io. C'è qualche sua collega e qualche suo collega, così siamo bipartisan e rispettiamo anche il genere, che li citano ma non li hanno mai letti, dottoressa Spina. Ce li hanno belli dietro la loro bella scrivania e la loro libreria a prendere polvere. Basta, non aggiungiamo altro. Quindi è vero che c'è bisogno, no, perché dobbiamo essere precisi, perché altrimenti poi sembriamo quelli istituzionali che guardiamo ad un mondo che non si capisce bene qual è, quello utopico delle idee. È vero che c'è bisogno di educazione sessuale, ma facciamo attenzione a selezionare le persone giuste, perché sennò poi arriva quello che negli anni 90 vi dice no, perché un'eiaculazione sulla coscia poi viene captata dalla vagina. Questo lo possiamo dire, dottoressa Spina. Sul DSM me le prendo io la responsabilità, però sulla selezione, cioè facciamola come si deve però.
Purtroppo è vero, diciamo che insomma questa è un po' battuta, ma neanche tanto. Avere questi bei manuali in bella vista studio fa figo, perché uno legge DSM 5, un bel volumone, quindi dice ah, questo è uno bravo, perché guarda un po' che bei volumi che ha, ecco. Però in realtà il paziente non è tenuto ovviamente a conoscerne il contenuto, noi sì, e il DSM-5 ha avuto una deriva molto medica, accorpando alcune patologie, togliendone altre, per carità ne ha anche aggiunto altre, però io per alcune gli accorpamenti che sono stati fatti non li condivido, perché rischiano di essere a livello terapeutico fuorvianti.
Ma sì,
preferisco fare riferimento al volume precedente. E tanto fondamentalmente non cambia nulla, cioè,
ma poi dottoressa, mi permetta, ma se deve diventare il dizionario, mi permetta, però questa cosa io la voglio dire, perché ne abbiamo viste e sentite di tante anche a livello di interviste, insomma, se dobbiamo trasformare tutto in un dizionario, apriamo, no? Alla voce eiaculazione precoce corrisponde, due punti, no? E andiamo lì a sciorinare tutta una serie di, diciamo così, nozioni, no? È la difficoltà o incapacità nell'esercitare il controllo volontario sull'eiaculazione. Il paziente, dall'altra parte, ma che cosa dovrebbe dire? Cioè, è già in un momento di difficoltà. Si prende il robot, lo paga, perché mi permetta, però c'è anche questo aspetto, non ultimo, e ritorna a casa con il suo fogliettino in mano e dice, ah, lo sai, ho la difficoltà, parla con la compagna, no? Nell'esercitare il controllo volontario sull'eiaculazione. Bravo.
Beh, a questo punto, dottor Google, va bene.
Esatto, dottoressa Spina. Questo va detto. Io ne parlo con lei, al di là del fatto che sono 10 anni che raccontiamo certe cose, ma perché ha sempre avuto il coraggio anche di dire, però fermiamoci un attimo, cioè guardiamoci anche noi, perché poi il paziente dopo viene travolto.
Vero, verissimo. Ma ora stai facendo l'esempio dell'eiaculazione precoce, che sicuramente oggi è un disturbo estremamente diffuso in modo trasversale dai più giovani agli adulti. Beh, allora, anche qui i criteri diagnostici sono cambiati. Quindi nel DSM-5, per esempio, ora si fa riferimento all'eiaculazione precoce come un tempo di eiaculazione che va dal minuto a scendere. Quindi il minuto è considerato questa discriminante. Quindi che cosa significa? Che se un paziente dura 3 minuti gli vai a dire ah no, però guarda, non è eiaculazione precoce. Ma se il paziente ti rimanda un disagio, tu non puoi dire guarda, però da manuale, da DSM-5 parliamo di riferimento di un minuto, tu ce n'hai 3, quindi stai messo benissimo. Cioè noi dobbiamo considerare anche quello che è il disagio del paziente. Un paziente che a suo dire soffre di eiaculazione precoce perché lui vorrebbe durare di più e non ci riesce, al di là del tempo indicato nel manuale, ti sta riportando un disagio e sei tu che devi stare dentro al disagio del paziente, al di là di quelle che sono le definizioni diagnostiche.
Esattamente.
Poi è ovvio, le riformuli, però devi stare nella richiesta del paziente, altrimenti cioè, non ha senso fare questo lavoro.
Dottoressa, dopo questo, esserci fatti nuovi amici fra i radioascoltatori e nel suo caso nuovi... quelli radioascoltatori veri e poi nuovi finti amici nel suo ambito professionale, però a me che me frega, tanto poi faccio un altro mestiere, dottoressa Spina. No, l'ho detto, mi sono preso io la responsabilità, non la dottoressa Spina, che invece è persona precisa e professionista, attenta anche su questo. Dottoressa, ci ritroviamo fra una settimana, anche perché ci sono un po' di punti che abbiamo lasciato in sospeso. Grazie Rosa Maria Spina,
certo.
A presto, buon lavoro dottoressa.